Questo è un podcast di Radio SBS. Per scoprire come ascoltare il nostro programma visitate sbs.com.au/italian.
L'allargamento dell'Unione Europea ad est ha determinato un vero e proprio terremoto dal punto di vista geopolitico, anche perché si è venuto a creare dal punto di vista economico un mercato fortissimo, il più ricco mercato al mondo, e di conseguenza tutti ci vogliono entrare. E questo allargamento è finito per entrare nello spazio ex sovietico, e quindi anche i paesi ex sovietici vogliono far parte di questa famiglia allargata proprio per avere tutti questi benefici del mercato economico, e di conseguenza il polo europeo ad ovest in questo momento attrae molto più forte di quello russo, e c'è stato un vero e proprio terremoto, l'abbiamo visto cosa è successo in questi anni. In precedenza però bisogna dire che russi e ucraini avevano incominciato a litigare già da tempo, e soprattutto erano state combattute due guerre del gas, e queste guerre hanno provocato l'interruzione delle forniture di gas all'Unione Europea con danni enormi. Quindi diciamo che già da tempo questi due paesi hanno relazioni molto tese.
Perché avete scelto questo titolo per il vostro saggio, ossia Imbroglio slavo?
Qui bisogna dire che non era facile trovare un titolo che potesse riuscire a raccontare quello che abbiamo visto. Per fortuna l'italiano ha una parola importante come imbroglio. Imbroglio ha fondamentalmente più significati, ma quelli principali sono: il primo è un imbroglio di fili, un imbroglio di fatti, cioè una catena di eventi confusi, difficili da comprendere. E nella seconda parte, il secondo significato di imbroglio è che c'è qualcuno che sta cercando di bluffare, imbroglia, sta facendo qualcosa, sta giocando sporco, e quindi di conseguenza ci sono tutti e due questi aspetti all'interno di questa tragedia terribile fra due popoli che sono fratelli. Ognuno lega un po' quello che gli pare di più e che più gli aggrada in questo titolo. Certamente addolora che siano morte così tante persone.
Quali sono state le difficoltà che avete avuto per scrivere questo saggio?
Beh, le difficoltà sono state tantissime, ma certamente la cosa più complessa è stato l'approccio metodologico a questa vicenda, anche perché bisognava trovare un piano completamente diverso da quello di solito utilizzati dai politici oppure dalla propaganda, e questo è il problema più grosso. Quindi abbiamo pensato a lungo con Dima, e abbiamo deciso di tentare di raccontare soltanto i fatti, raccogliendo storie, testimonianze. Spesso abbiamo parlato con persone con cui non eravamo assolutamente d'accordo, ma questo non era importante. Abbiamo raccontato quello che abbiamo visto, quindi dei veri e propri osservatori, il più neutrali possibili. Spesso è difficile farlo, ma bisogna cercare di farlo per non cadere nel grande rischio che c'era, e quello di essere utilizzati o dagli uni o dagli altri. Quindi abbiamo cercato di evitare il più possibile commenti personali, analisi, dare interpretazioni o cose del genere. A un certo punto i politici hanno dato già la loro opinione, ma noi interessava fondamentalmente raccontare quanto è successo e raccontare gli eventi attraverso le persone, la vita delle persone, e soprattutto raccontare l'aspetto umano, perché spesso l'aspetto geopolitico, l'aspetto strategico ha prevalso su quello che era la tragedia delle persone.
Ci può raccontare qualche episodio curioso o qualche aspetto importante del libro? Vi è anche una parte sugli italiani di Crimea o no?
Beh, ad esempio colpisce la storia che ha trovato Dima, di quella nonna della profonda provincia del Donbass in guerra, che all'improvviso si sente ricca perché riesce ad ottenere due pensioni: una pensione gliela paga Kiev e l'altra pensione gliela pagano i separatisti. Quindi alla fine si sente ricca perché può comprare la carne e può lasciare qualcosino ai suoi nipoti. Io ricordo sempre con grande dispiacere la passeggiata con i bimbi di persone mie conoscenti, sfollate, rifugiate in Russia, e questi bambini erano scappati veramente con quello che avevano addosso per evitare di lasciarci la pelle, e questi bambini facevano freddo cane, tremavano al freddo perché avevano soltanto delle giacche a vento molto leggere. Poi ci sono stati anche, sono tantissimi gli episodi, le cose, il sentimento che abbiamo provato, dimmi Dio, a Grabovo, dove l'aereo diretto in Australia è stato abbattuto, lo abbiamo raccontato anche noi direttamente per SBS 2 anni fa, e insomma sono tantissime le storie. Per quanto riguarda gli italiani hanno scritto parte della storia della Crimea, chiaramente l'Italia spesso fa finta di non ricordarselo, addirittura anche Giuseppe Garibaldi è passato dalla Crimea. In precedenza c'erano state le colonie genovesi che avevano commerciato con tutta questa vastissima zona, quindi i rapporti, le relazioni storiche, culturali, commerciali fra l'Italia e questa zona del mondo, queste relazioni sono floridissime, anche se spesso in Italia esse non vengono conosciute.
In conclusione, quanto tempo bisognerà aspettare prima che si giunga ad una qualche conclusione della tragedia russo-ucraina?
Purtroppo questa è una situazione congelata, non si sa cosa possa succedere ancora. Il rischio è che la Russia e l'Occidente continuino a fronteggiarsi, a volte per interposta persona, e non si sa come andrà a finire, speriamo che finisca bene.
Una mummia, un corpo trovato sulle rive di un lago, una entomologa carismatica. The Bug Whisperer. Ascolta tutti gli episodi sulla SBS Radio app, iTunes oppure online. Perché gli insetti non mentono.